E noi siamo pronti per riprendere da qui il comando. Siamo a Besso, sono le 13:32 minuti e questo è l'inizio del programma che vi terrà compagnia fino alle 15. Cercheremo di rendervi partecipi delle ultime notizie, delle ultime tendenze del mondo dell'intrattenimento. Incominciamo con le notizie che riguardano Phil Collins, che non sta proprio benissimo. Sapete che lui da molti anni ormai ha dei problemi alle vertebre, prima del collo, ha fatto degli interventi, si è ritirato dalle scene. Per fortuna però noi abbiamo la sua musica che possiamo sempre apprezzare e riascoltare quando vogliamo. Qua siamo nell'82, Phil Collins con I Cannot Believe It's True. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler.
Thinking
Phil Collins, che continueremo ad adorare grazie alla musica che ha creato durante la sua esistenza, che c'è ancora, non volevo creare allarmismi, assolutamente no, però è vero che è un periodo in cui, dove ci voltiamo, ci sono persone che si stanno ammalando, c'è questa influenza che sta prendendo tutti, probabilmente anche vicino a voi da qualche parte c'è qualcuno che è a casa col naso gocciolante. Dunque tanti auguri a tutti, ovviamente non vogliamo pensare a cose gravi, però è successo anche a Patti Smith. La notizia è che doveva cantare ieri a Bologna al Teatro Duse, ha dovuto annullare, lei che il 7 era a Milano alla prima del Don Carlo alla Scala, mentre lunedì 11 poi si è esibita nella Cattedrale di Siena. Il tour della cantautrice ha fatto tappa a Siena proprio in occasione anche della pubblicazione del suo libro A Book of Days, che è uscito per Bompiani, ne abbiamo parlato, è questa sorta di diario che raccoglie parole e fotografie, che nasce da quando nel 2018 ha cominciato a condividere su Instagram le sue fotografie. Lei sempre molto estetica, ovvio anche per il suo trascorso con fotografi, artisti, ma proprio quella scena newyorkese che era florida di creatività. E allora lei, che ha preso anche altre arti che magari sono meno conosciute, ha pubblicato questo libro. Oltre ai libri che scrive, poi raccomando la sua piccola autobiografia Just Kids, molto molto bella. In teoria domani dovrebbe esibirsi a Venezia per poi riprendere negli Stati Uniti verso la fine del mese. Si trova in tour in Italia dall'ottobre di quest'anno con i suoi 76 anni. Questa donna innamorata della poesia, della musica, delle parole belle e delle persone belle. E allora volevo anche rimandarvi a un articolo che trovate sul nostro sito, il nostro sito che ha anche una sezione dedicata alla cultura, dunque rsi.ch, poi cultura, poi musica, e trovate un articolo di Riccardo Bertoncelli che riguarda un libro uscito su di lei, si intitola Rumore Rosso, Patti Smith in Italia, rock e politica negli anni 70, uscito per il Saggiatore. Uno dei libri musicali più interessanti degli ultimi tempi, che racconta la storia di Patti Smith in Italia proprio alla fine di un decennio turbolento come quello degli anni 70. Una storia affascinante, complessa, in cui il rock si intreccia con la politica, la storia, la sociologia, e Goffredo Plastino, musicologo presso la Newcastle University e saggista di Popular Music, la espone lucidamente e con una massa straordinaria di reperti e testimonianze dirette. Si parla del 79, di cui il rock ha cambiato pelle, dalle vibranti utopie degli anni 60 all'urlo selvaggio del punk, e Patti Smith è una delle protagoniste di questa rivoluzione. Amata e odiata, poetessa d'assalto e diavolo che canta, sacerdotessa della New Wave e fessacchiotta da microfono. Ho letto un piccolo estratto dell'articolo che appunto ho trovato sul nostro sito, e noi andiamo a quegli anni 70, andiamo per la precisione proprio in quel 79 in cui sono cambiate le cose, in cui lei pubblicava Dancing Barefoot. I'm dancing barefoot.
passion, she intoxicated by thee, she has the slow sensation that he is levitating with she. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-air, I spin. Some strange music draws me in, makes me
childhood itself, grave visitations, what is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass, an asphyxiation, a fix on anything, the line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
Poetessa anche nella musica, Patti Smith, Dancing Barefoot. Abbiamo parlato di lei, visto che è da queste parti, in questo periodo, tra l'altro spesso anche a Montagnola, proprio dalle nostre parti. Lei adora Herman Hesse, questa cosa la sappiamo e l'ha dimostrata più volte. Patti Smith l'abbiamo ascoltata e spesso ci dimentichiamo di quante cose interessanti e preziose ci stiano anche nel nostro sito, che bisogna imparare un po' a conoscere, rsi.ch. Però se vi interessa quello che interessa Spoiler, la sezione cultura è la vostra sezione del nostro sito. Abbiamo i Beloved con Sweet Harmony. E poi posso già dirvi che oggi a momenti sarò un po' boomer, perché dovrò raccontarvi un po' di confronti tra una volta e oggi per quel che riguarda l'industria anche musicale.
Is it right or wrong? Try to find a place. We can all belong. Is one, try to get on by. If we unify, we should really try. All this time, spinning round and round, made the same mistakes that we've always found. Surely now, we could move along, make a better world. No, it can't be wrong. Let's come together. Sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. Time is running out, let there be no doubt. We should sort things out.
sweet harmony. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony.
30 anni giusti giusti per questa canzone dei Beloved, Sweet Harmony. Io sono in compagnia di Giuditta Wiesendanger, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere qui e per portare notizie di cose belle che potremo vedere prossimamente.
Sì, infatti oggi è uscito il film documentario The Lady and the Legend sulla piattaforma Paramount Plus, documentario, film documentario che parla, racconta dell'amicizia e la collaborazione artistica fra Lady Gaga e Tony Bennett. Tony Bennett, ricordiamo, scomparso il 21 luglio scorso all'età di 96 anni. Lui, grandissimo crooner americano, considerato l'ultimo dopo la morte di Dean Martin e Frank Sinatra, che durante la sua carriera, durata più di 70 anni, ha pubblicato oltre 100 album e vinto oltre 20 Grammy. Invece Lady Gaga, un pochino più giovane, ma anche lei statunitense, è conosciuta molto per i suoi modi, i suoi costumi eccentrici. E Lady Gaga è lo pseudonimo di Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Lei è diventata famosa attorno al 2010 con canzoni come per esempio Poker Face e Bad Romance. La loro amicizia è iniziata nel 2011 in occasione di un concerto. Lady Gaga ha cantato una canzone di Nat King Cole. Lei ha cantato Orange Colored Sky, qualcosa di un po' jazz quindi. E in quell'occasione Bennett era presente e dopo lo show ha voluto incontrarla. Infatti, in un'intervista Lady Gaga racconta che è rimasta sorpresissima dal fatto che lui volesse conoscere proprio lei. E Lady Gaga si ricorda che era molto nervosa, era anche agitata perché il suo look era un po' stravagante. Diceva che aveva questi capelli un po' sparati, biondi, quasi bianchi, mischia del nero con delle ciocche che vagavano. Aveva pure dei nei finti in faccia e un rossetto molto molto rosso.
Che voglio dire rispetto che ad altri look di Lady Gaga,
come
è ancora niente.
Il vestito fatto di carne.
Il vestito fatto di carne, certo, ce lo ricordiamo tutti.
No, per fortuna qui era solo un po' tanto truccata. Sta di fatto che al momento dell'incontro Bennett le ha detto, l'ha definita una vera e propria cantante jazz. L'ha addirittura paragonata a Ella Fitzgerald, quindi
che
grandissimo.
Che bisogna dire una cosa di Lady Gaga, che abbiamo un po' imparato a conoscerla, nel senso che lei è arrivata col botto, è arrivata appunto con questi look stravaganti, scioccanti, canzoni molto incisive, scioccanti un po' anche quelle, e si pensava forse a una sorta di meteora. In realtà si è dimostrata una grandissima artista e soprattutto lei ha proprio dimostrato che dietro di lei c'era una grande cultura musicale e una grande capacità vocale, e non solo, anche ovviamente compositiva e come musicista e come pianista.
E Tony Bennett ha visto in lei tutte queste qualità, infatti da quel 2011 nasce una grande amicizia e una collaborazione artistica che è durata fino alla morte di Tony Bennett. Il primo brano che hanno cantato insieme è The Lady is a Tramp. Poi negli anni successivi hanno registrato due album insieme. Nel 2014 esce Cheek to Cheek e nel 2021 esce Love for Sale. Love for Sale, tra l'altro, candidato a 5 Grammy. E in occasione dell'uscita del loro primo album, pensate che Lady Gaga si è fatta tatuare sul braccio il disegno di una tromba, la tromba, non una tromba qualsiasi, quella di Miles Davis, disegnata da Tony Bennett. Quindi anche Tony Bennett, in realtà uomo dai mille talenti, disegnava molto, la ritratta anche più volte durante questi 10 anni di amicizia. E loro si sono esibiti per l'ultima volta insieme il 5 agosto del 2021 durante uno spettacolo intitolato One Last Time. Perché? Perché è stato effettivamente l'ultimo concerto di Tony Bennett. Infatti 2 giorni dopo il concerto la sua famiglia ha annunciato che si sarebbe ritirato dal mondo dello spettacolo, anche perché già nel 2016 gli era stato diagnosticato l'Alzheimer. Ma nonostante la malattia, in quegli ultimi 5 anni ha dato tutto e continuava ad esibirsi e a scrivere. E online è possibile trovare un video, io trovo molto commovente, di una delle esibizioni di Tony Bennett e Lady Gaga, in cui lui era un po' disorientato e viene guidato, viene accompagnato dalla voce di lei, che riesce a riportarlo alla realtà nel momento, e quindi lì iniziano a duettare ed è come se fosse la cosa più naturale del mondo. E questo film documentario, The Lady and the Legend, ripercorre alcuni dei momenti che hanno segnato la loro amicizia e la loro collaborazione e racconta proprio il dietro le quinte dell'ultimo concerto di Tony Bennett.
E dunque vogliamo anche sperare che non sia uno di quei documentari in cui c'è proprio solo ammirazione incondizionata per i protagonisti, ma che ci sia anche una bella storia. Ma io credo di sì, perché sono veramente due pezzi grossi della musica di una volta e di oggi. Dunque, su Paramount Plus, che in Svizzera trovate proprio all'indirizzo paramountplus.com/ch, ve lo dico, ce l'ho qui davanti, 12 franchi al mese. Non so, ci sarà un periodo di prova anche
chi
per quella
sa.
Piattaforma. Dai, intanto noi ce li ascoltiamo insieme in The Lady is a Tramp.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Un grande classico della storia della musica americana, The Lady is a Tramp, Tony Bennett e Lady Gaga. Abbiamo parlato di Paramount Plus, però c'è anche dell'altro, più a portata di mano.
Su Play RSI, per chi fosse interessato, per chi fosse interessata, è possibile guardare un altro documentario sulla vita di Lady Gaga che si chiama Lady Gaga Encore e parla di quanto sia versatile, di come è nata la sua carriera, della sua stravaganza. Su Play RSI.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
when we finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.
Un saluto a tutte e a tutti, nord, sud, tutta la Svizzera. Sono le 14 e quasi 7 minuti, sempre Sandy Altermat al microfono con Giuditta Wiesendanger. Tra un attimo andiamo avanti e vi parliamo un pochino di cose che riguardano il Natale, ma nel nostro modo, quello dell'intrattenimento. Prima c'è lei, che è bravissima ad intrattenerci, Jennifer Lopez, Let's Get Loud.
Now al Natale della tua felicità non gliene frega niente. A Natale conta soltanto se è una famiglia tua. Ma io non mi piego. Io vado fiera della mia indipendenza.
Zitella, si dice zitella.
Non ho bisogno di un fidanzato per essere felice.
Io congelerei gli ovuli.
Ce l'ho! Ho un fidanzato, lo porto a casa per Natale.
Ma c'è una speranza per tutti?
Io anche se volessi è impossibile trovare un fidanzato in 24 giorni.
Intanto io ti scrivo su Tinder.
No, no!
Gianna sta cercando un fidanzato.
L'unica cosa che mi interessa è trovare un ragazzo abbastanza normale da portare a cena per Natale a casa dei miei genitori.
Magari devi solo guardarti intorno.
Se io avessi ascoltato gli altri, avrei fatto meno della metà delle cose che ho fatto nella mia vita.
Eccolo qua, questo era il lancio di una serie di cui vogliamo parlarvi perché, anzi, ve ne parla Giuditta perché l'ha vista.
Sì, l'ho vista tutta, sono due stagioni abbastanza breve, in realtà sono 12 episodi da mezz'ora. Si chiama Odio il Natale.
Ok.
Odio il Natale è un remake di una serie norvegese che hanno tradotto in italiano con Natale con uno sconosciuto. È una commedia romantica, qualcosa di leggero che fa piacere guardare in questo periodo. E la prima voce che avete sentito, quella un pochino disperata, è quella di Gianna, la protagonista, interpretata dall'attrice italiana Pilar Fogliati. Gianna è un'infermiera sulla Trentina che, come ogni anno, si ritrova single alla cena della vigilia che organizza la sua famiglia.
Che ricorda un po' Bridget Jones.
Eh sì, caspita, oh. E non solo, infatti dopo diciamo anche questa cosa.
Ok, ok.
E per lei arrivare senza un fidanzato a questo evento canonico è un crimine. Quindi cosa fa? Durante il periodo dell'avvento si lancia alla ricerca di un amore da portare a casa. E entrambe le stagioni sono ambientate appunto durante i 24 giorni dell'avvento, periodo in cui lei conosce effettivamente una serie di uomini con cui inizia delle frequentazioni, però dopo poco più di una settimana tutte le sue relazioni si rivelano in realtà frivole, un po' pessime, insomma anche i candidati non erano dei migliori e non che lei non ci metta del suo, è un po' così lei, è un po' bizzarra, cioè, un po' sbadata.
Altrimenti dov'è la drammaturgia?
No,
come facciamo a far la serie altrimenti?
E le sue avventure romantiche, addirittura rocambolesche, si svolgono sui ponti, nelle calli, fra i canali di Chioggia e non per le strade di Oslo come per la serie originale. E visto il periodo in cui è ambientata, le immagini sono quelle di queste lucine di Natale riflesse nell'acqua, ghirlande rosse a far cornice ai negozi, la nebbia del primo mattino e il calore anche di tutta la sua famiglia, degli abitanti di Chioggia che sentono l'arrivo del Natale. Sia la prima che la seconda stagione si aprono con la cena, la fatidica cena della vigilia. Nel 2022, nella prima stagione, tutti, madre, padre, sorella, fratello, tutte le amiche avevano un amore da ostentare, mentre quest'anno, nel 2023, nella seconda stagione, le carte in tavola sono un po' cambiate, ma non vi dico di più, così chi ancora non l'avesse vista può godere dell'effetto sorpresa. E Sandy lo diceva, giustamente, per certi versi Gianna ricorda un po' Bridget Jones, a me ha ricordato anche la protagonista di un'altra serie di Fleabag, in cui in ogni episodio c'è la protagonista che rompe il muro, che parla col pubblico. Infatti all'inizio di ogni episodio Gianna racconta un po', dice cosa è andato sbagliato quella volta con la sua relazione. In camera lo dice, proprio guardandoti. Poi Pilar Fogliati ha dei bellissimi occhi verdi e questa voce che si presta bene per raccontare. E è una sorta di autocommento, ma in chiave molto meno cinica di quella di Fleabag. Per quello dicevo che un po' la Bridget Jones è lei che si sfoga, anche ridendo. E le trame e le sottotrame di Odio il Natale sono molto difficili da intuire perché lei è super imprevedibile, è una frana per definizione, ma una frana di quelle sincere, di quelle realistiche che sembra un po' tutti e tutte noi. Lei non ha mai la risposta pronta, anzi spesso ha quella sbagliata e si trova nelle situazioni più bizzarre, al punto, questa ve la devo raccontare, che durante un episodio della seconda stagione si ritrova, un po' brilla dopo un aperitivo di Natale dove si è un po' sfogata con le amiche, a fare pipì accovacciata davanti alla bancarella, quando all'improvviso un suo ex con l'attuale ragazza le si materializzano davanti.
Ecco, esattamente.
Tra l'altro la ragazza era pure la proprietaria della bancarella.
Ecco.
Insomma, lei l'ha fatto un po' per ripicca, un po' perché era brilla, sta di fatto che se li trova lì davanti. E per concludere, la ricetta di questa serie è composta da un'inguaribile romantica, un bizzarro vicino di casa, delle amiche stile Sex and the City e una famiglia molto ma molto sincera nei confronti della propria figlia. E potete trovare entrambe le stagioni di Odio il Natale su Netflix.
Ecco, ora domanda, ma tu l'originale, perché è un remake, dicevi, dunque hanno preso una serie che è già andata in onda in un altro paese, in un'altra lingua, con degli altri attori e delle altre attrici, e l'hanno rifatta in italiano. Non è la prima volta che questo accade, no. È una cosa che si fa. Allora, quella norvegese, che anche quella aveva due stagioni, Home for Christmas, questo era il titolo di quella, l'hai vista?
Sì, l'ho vista.
Ma è uguale?
È tutta uguale.
Ma le stesse scene, le stesse...
Stessi personaggi, stessi mestieri, stessi dialoghi, se non per il finale della seconda stagione. In Norvegia è finita, è conclusa, in Italia ancora non si sa cosa succederà. Sta di fatto che il finale può sembrare chiuso, ma visto che è diverso dall'originale, forse.
Io ho guardato dei lanci, la cosa bella è che non c'è lo spoiler, non c'è proprio, riesci a capire esattamente di che cosa si tratta, ma non sai come andrà a finire. Dunque, Odio il Natale è quella in italiano, mentre Home for Christmas è l'originale norvegese. Entrambe le trovate su Netflix. Grazie.
A te. Senza scappare mai più.
Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletterò. E vorrei imparare ad imitarti, a far del male come sai. Ma non posso, non riesco, non ho equilibri miei. Sai che pensere ad ogni a noi, perderei la mano a farmi male se lo vuoi, smetterei di piangere ai tuoi segnali e poi, forse potrei fingere ma non ci crederei, io correrei a salvarti, a dirti che così non può durare, correrei a parlare. Scalda in pace chi già sai, fa che la mia rabbia invece si raffreddi casomai. Sai che pensare ad un male che non ci ferisca mai, pensare a una scusa che non ti deluda, ma preferisco i fatti alle parole, anche se poi preferisco me a chi fa finta come noi. Io correrei a salvarti, a dirti che così non può durare, correrei a parlarti, a consolarti, niente più dolore, correrei a fermare il tempo insieme a lui, le sue torture, correrei da te, ti stringerei senza scappare mai più, senza scappare. Scappare mai dal punto in cui correvo e stavi fermo tu, ti persi ma non scapperò mai più, io non scapperò mai. Correre a salvarti, a dirti che così non può durare, parlarti, a consolarti, niente più dolore, correre a fermare il tempo insieme a lui, le sue torture, giuro lo farei se questa rabbia mi lasciassi andare, correre a salvarti, a dirti che così non può durare, correre a parlarti, a consolarti, niente più dolore, correre a fermare il tempo insieme a lui, le sue torture, scappare mai più.
Perché siamo qui per quello, noi cerchiamo di fare un po' di ordine fra tutte le cose che ci sono da vedere su tutte queste piattaforme streaming che offrono tante cose, ogni giorno arrivano dei contenuti diversi, però ogni tanto c'è qualcuno che riesce a guardare qualcosa per noi qui della redazione di Spoiler, come nel caso di Giuditta, che appunto ha guardato questa serie che in origine è norvegese, Home for Christmas, oppure in italiano la potete vedere con il titolo di Odio il Natale. Stessa cosa, ma capiamo tutto, è lì la differenza. Non dobbiamo leggere i sottotitoli. Abbiamo Cliff Richard con questa bellissima, siamo di nuovo nel 79, un 79 molto diverso da quello di Patti Smith che abbiamo sentito prima, e si intitola We Don't Talk Anymore. Quasi mai un buon segno quando si smette di parlare insieme. Ce lo raccontava anche Cliff Richard in questa canzone. We don't talk anymore, ed è per questo che noi qui, da questa parte del microfono, continuiamo a parlare, perché vogliamo che le nostre cose vadano bene, vogliamo andare d'accordo e dunque dobbiamo continuare a comunicare. E tra le cose che vi comunichiamo, soprattutto qui in Spoiler, sono le tendenze che arrivano proprio dal mondo dello show business, dell'intrattenimento. Perché fate attenzione, preparatevi, sta per arrivare un nuovo trend, anzi è già nato un nuovo trend. Allora, faccio il giro un attimo largo. Abbiamo parlato di Squid Game, ricordate questa serie coreana che aveva riscosso tanto successo, che poi è stata fonte di ispirazione per diventare un reality show con 456 persone vere che si sono iscritte a questo gioco per vincere questo mega montepremi di 4 milioni di dollari. Ve ne abbiamo parlato, è da vedere in streaming. Ora la notizia di qualche giorno fa è che sta per arrivare un reality show anche per Sex and the City, ispirata alla serie. Allora, la serie, che è durata 6 stagioni, dal 98 al 2004, poi ci sono stati due film, 2008 e 2010, e poi il sequel, c'è stata la continuazione, io lo chiamo aggiornamento, mi piace di più, con Just Like That e un'amica in meno, è vero, ce n'era una in meno, Samantha, che è interpretata da Kim Cattrall, non c'era questo giro, ma non divaghiamo troppo, torniamo al nuovo trend. Un reality di incontri romantici. Allora, le protagoniste saranno quattro amiche cinquantenni, dunque siamo a And Just Like That, siamo ai tempi reali delle ragazze anche di Sex and the City, e sono alla ricerca di un partner. Il titolo provocatorio è Is There Still Sex in the City? Ovvero, c'è ancora del sesso nella city, in città? E il format è basato anche quello sul libro di Candace Bushnell, che è anche l'autrice che è stata ispirazione per creare la serie TV. Allora, le finte Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha lasceranno la città, lasceranno The City, per trasferirsi in un castello dove faranno incontri romantici. Vivranno in campagna e in ogni episodio sceglieranno una persona da un gruppo di aspiranti partner. Al reality collaborerà anche l'autrice stessa del libro, che ha spiegato: le donne sulla cinquantina rappresentano la categoria più focosa a livello di incontri romantici. E io lo so, perché sono una di loro. Non ho indagato sulla vita sentimentale della Bushnell, però intanto questo è un segno, eh? Sono già due i reality che hanno preso spunto da una serie, perché sappiamo che in questo periodo storico, in questi anni venti del nuovo secolo, si fa un po' questo, si copiano le cose, si rifanno cose che c'erano già, cambiando un po' gli interpreti.
Ti ricordi dietro me, li segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti fuori del presente mio. Rosso vestirò, sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò e piano piano poi ti spegnerò. Donna con te, di me, si aprirà e un'altra donna uscirà. Sarà una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità.
Oh, $20 in my pocket the day I arrived. One rainy afternoon, one way ticket hanging out of my bag, and I was thinking of you. Oh, oh, oh. Nothing is the same, nothing is the same now, and I am here all alone. But it feels like home for a reason that I cannot explain. There's something in me coming alive. I don't want. My heart has arrived. Our own these streets that are strange as can be. Feels like I'm lost in between. But I sing my songs and I'm raising my glass to those still thinking of me. Nothing is the same, nothing is the same now, but I won't feel all alone. Cause it feels like home for a reason that I cannot explain. There's something in me coming alive. I don't wanna leave, now I'm happy that I tried it again. And home is where the heart has arrived. My heart has arrived. But it feels like home for a reason that I cannot explain. There's something in me coming alive. I don't wanna leave, now I'm happy that I tried it again. And home is where the heart has arrived. My heart has arrived.
Home is where I face my fears and home is where my heart has arrived.
Home is in the air I'm breathing.
Questo era Remo Forrer con Home, lui giovane cantautore sangallese. Abbiamo fatto un pezzetto di strada e ci siamo avvicinati almeno un pochino a uno dei miei due ospiti che adesso vi presento. Allora, il primo è qui in studio, si chiama Andrea Fazioli. Eccoti qua, buongiorno.
Sono qui e mi chiamo Andrea Fazioli, confermo. Buongiorno.
Allora, vediamo se abbiamo una conferma anche dall'altra parte del Gottardo. Abbiamo Iari Bernasconi in collegamento Skype.
Eccomi qui, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, incominciamo così. Io stavo guardando tutti i miei fogli perché ho le vostre biografie, perché insomma volevo essere preparata. Però mi sembrava un po' brutto fare una lista delle cose che avete pubblicato, dei romanzi, tutti i lavori che avete fatto nella vostra giovane esistenza. Allora adesso io ti chiedo, Andrea, di presentare per noi Iari Bernasconi.
Ecco, perché va precisato che appunto un conto è Iari Bernasconi, un conto è Andrea Fazioli e un conto è Iari Bernasconi e Andrea Fazioli.
Ma a quello arriviamo dopo.
C'è una E commerciale fra i due però, va detto.
Sì, c'è una E commerciale fra i due, un po' come un'azienda di traslochi, non lo so. Ecco, ma a quello arriviamo dopo.
Ci conoscono in pochi.
Fazioli e Bernasconi. Moving.
Allora, okay. Iari Bernasconi è un giovine poeta che vive a Hinterkappelen, vicino a Berna.
È la prima volta che lo dici giusto, tra l'altro.
Ah, che sì. Bello!
E anch'io ho pieno di fogli di appunti sulla pronuncia di Hinterkappelen. E oltre alla sua poesia, oltre alla critica letteraria, si è appunto cimentato anche in altre forme di scrittura, ma anche nella stessa forma di scrittura poetica, pure a quattro mani, e questo uno dei progetti che portiamo avanti insieme io e Iari.
Iari, tocca a te.
Ho finito per parlare di me parlando di Iari, questo è
così abbiamo
mi dispiace
già...
Iari.
Tocca a me, aspetta perché Vai. Ho studiato anche a memoria l'anno di nascita di Andrea Fazioli, 15 maggio 1978, dico sì. Bene Andrea?
E tu nel 1982.
Accidente, no, sei 18 molto più dicembre. Preparato di quello che... Sono anche un po' commosso. Detto questo, beh, Andrea invece è nato a Bellinzona, vive a Bellinzona ed è uno scrittore famoso soprattutto per le sue prose e i suoi romanzi polizieschi, ma che coltiva comunque anche così una vena, diciamo, più intimistica, forse meno conosciuta e anche meno edita per il momento, ma insomma comunque una parte, diciamo, meno nota di Andrea. E è una persona che ho conosciuto, ho avuto la fortuna in fondo di conoscere, perché nel frattempo siamo diventati appunto molto amici e abbiamo fondato questa ditta di traslochi da poco, ma insomma facciamo quello che possiamo anche a livello di promozione, del resto siamo qui da te per questo.
Ci chiamerà, esatto, il pubblico che vuole traslocare, io già lo so.
Ma pensa che bello.
Sì, è solo che non affiderei un trasloco a me e a Iari, devo
ma
dire.
Ma secondo me ci sarebbero molti racconti
sì, senz'altro.
Da scrivere questo... e narrare dopo questa esperienza. Allora, voi siete qui perché in realtà voi avete pubblicato ancora questo, come posso chiamarlo, libro molto piccolo, è un libello, avevo sì. paura di perderlo.
Un libriccino.
È un libellulo.
Sì. È un libellulo, è proprio piccolino, che ci sta in una busta sì. di quelle che si usano per spedire i fogli a quattro piegati in quattro. E infatti io penso che lo regalerò a qualcuno proprio in quel modo lì. Si intitola Manca poco a Natale, Iari Bernasconi e commerciale, Andrea Fazioli, poi però si va a capo per Antoine Depré. Allora, raccontiamo un attimo che cosa c'è dentro in questa libellula.
Iari, vai, presenta la libellula.
Comincio io. Beh, è un libricino, da notare le due C, ecco, è un libricino che è nato in realtà nell'ultimo anno e in modo anche un po' casuale, come spesso capita alle nostre cose. E cioè, per motivi altri, ci siamo trovati alla fine dell'anno scorso con Antoine Depré e con appunto noi due, Andrea e io, a riflettere sul tema del Natale. E beh, durante quest'anno ci siamo proprio anche scritti dei testi, scambiati dei testi, scambiati delle idee, e abbiamo così raccolto in questo, come dicevi tu, questo libellulo, il risultato di questi scambi. Forse Andrea può aggiungere qualcosa magari anche sulla presenza di Antoine Depré, che è lui un artista illustratore, ma che ha partecipato in modo creativo, direi, a questi scambi, non solo come appunto mero illustratore.
Sì, vedo che mi stai facendo tu le domande al posto che Sandy, stiamo Sandy, occupando il territorio.
Ma va bene, ma ormai siamo tutti un po' del mestiere.
Posso
sì.
parlare di Antoine Depré? Allora, Antoine Depré appunto ha lavorato con noi in una conferenza pubblica in cui noi dovevamo leggere dei testi e lui li illustrava in diretta, e quindi l'abbiamo coinvolto in questo progetto perché lui commentasse in fondo graficamente i testi con uno stile molto semplice, sono degli schizzi in nero, e sono come la sua reazione immediata alle parole e danno un aspetto più concreto, più solido a questi testi, che in fondo parlano di piccole cose comuni, di oggetti banali che vengono però trasfigurati dallo sguardo poetico.
Fine della prima parte. Ascoltiamo Mike Oldfield con Maggie Riley e questa bellissima Moonlight Shadow, e poi continuiamo con Andrea Fazioli e Iari Bernasconi.
Ho perso tutto, ma confini nazionali, odio la loro sacralità, odio davvero anche i regali, ma io amo te. Non chiedermi perché, non chiedermi perché, no, lo so, perché ci si innamora.
Evidentemente non era Mike Oldfield questo, con la sua Moonlight Shadow. Mi è partito Luca Carboni, però per chi così avesse voglia di sentirlo arriverà dopo, dopo la nostra seconda chiacchierata con Andrea Fazioli e Iari Bernasconi, che sono in diretta qui in Spoiler, perché parliamo di questo libricino con due C, come ha detto Iari prima. Manca poco a Natale, ne abbiamo già parlato, lo spunto era quello, però per conoscervi un po' di più, voi due che lavorate insieme, e tu Andrea stavi anche per arrivare in ritardo perché mi hai detto
già
che stavate scrivendo un libro.
Sì,
prima, adesso, due minuti fa
eravamo collegati via Skype, appunto Iari Bernasconi a Hinterkapellen
è sempre
e
lì.
Io a Bellinzona.
L'ho detto meno bene adesso.
Eh sì, mi ero giocato l'effetto per la prima volta. E stavamo appunto scrivendo insieme questo racconto e non ci siamo accorti che era già 1:40 e io ero a Bellinzona, devo essere qui per le 2:30 e quindi...
Ma sono cose che a noi capitano molto di rado,
sì.
Di solito
sì.
Siamo estremamente precisi e puntuali.
Puntualissimi, comunque abbiamo finito di scrivere il racconto mentre io ero in automobile, proseguendo il collegamento telefonico.
Cioè tu dettavi e lui scriveva, una cosa così?
Sì, diciamo, cercavamo di tenere a bada entrambi le parole che si presentavano, come ormai eravamo in un flusso creativo, quindi si trattava
esatto.
Più che altro di contenere le parole.
Io... Però sono curiosa di sapere come si fa a scrivere a quattro mani. Un conto è suonare a quattro mani, perché lo vedi bene, no? Dove sta andando una mano e l'altra. Nel vostro caso come si fa?
Magari posso intervenire io.
Puoi.
Per la verità è la nostra esperienza l'abbiamo coltivata in modo abbastanza intuitivo. Io non so come si debba lavorare se a quattro mani, se esista veramente un modo preciso di farlo. Posso dire come lo facciamo noi, che è abbastanza semplice, e cioè soprattutto quando siamo a distanza ci scambiamo, dopo aver discusso magari a lungo su quello che vogliamo scrivere, ci scambiamo dei pezzettini di testo che l'altro, quando riceve, corregge direttamente senza farsi neppure troppe domande, dove gli sembra che vada meglio un'espressione, sostituisce eccetera, aggiunge un altro pezzettino e si va avanti così all'infinito.
E siete sempre andati d'accordo?
Ma sì, poi in realtà qualche volta lavoriamo anche proprio in diretta con aperto un documento sullo schermo condiviso, oppure ci inviamo addirittura dei messaggi vocali con delle
esatto.
Proposte di testo, quindi
messaggi anche lunghissimi, per carità, queste cose che del resto io, per quello che mi riguarda, rifiuto di mettere a velocità 1,5 o 2, perché poi la voce di Andrea, che è particolarmente calda, anche adesso alla radio lo si può sentire, a 1,5
quasi.
O 2 diventa inquietante,
sì.
Fatene la prova una volta.
Ecco, non facciamola ora, mi raccomando, non so se si possa mandare la voce in diretta a velocità, ma...
ma dopo andresti nel futuro, c'è un
sì,
problema.
Uno che ci ascolta in differita, magari domani o dopo,
magari.
Potrà ascoltarti
sì,
anche
ecco.
Più veloce.
Bene.
Allora, voi avete fatto molte cose insieme, questa non è la vostra prima esperienza, avete fatto anche dei piccoli video che si trovano sul nostro portale RSI, in cui raccontate... libri di solito, e ne avete fatto esattamente un anno fa uno che riguardava il Natale, dove avete presentato da Dickens a Richard Scarry cose di Natale. Adesso il mio pensiero è stato quello, visto che siamo sotto Natale e manca poco a Natale, gli artisti della musica hanno questa cosa che prima o poi devono fare una canzone natalizia. Voi autori avete questa cosa che a un certo punto dovete scrivere qualcosa sul Natale?
Il nostro album di Natale.
È il vostro album di Natale.
Ma più che altro c'è il timore. Infatti siamo andati appunto dall'editore Gabriele Capelli con questo progetto con un certo timore, perché è vero, si tende a scrivere del Natale, però è difficile scriverne bene, perché sì, il rischio è appunto, come gli album di Natale, di essere dolciastri. Insomma, ci siamo interrogati a lungo, Iari, puoi confermare anche tu, su come parlare del Natale senza essere leziosi, senza essere stucchevoli, senza riempire il testo di angioletti.
Mm-hmm. Sì, perché ci sono anche delle attese in fondo che vengono create, delle convenzioni che sembra difficile scardinare, però è altresì vero che il Natale è un luogo particolare, prezioso, dove soprattutto viene in mente questa cosa, ma soprattutto il tempo ha un significato particolare. Cioè, guardare per esempio indietro nei ricordi a Natale ha un tipo, come posso dire, di densità diversa rispetto a quando lo si fa, che ne so, il 14 febbraio guardando fuori dalla finestra.
Sì.
Ma adesso sì.
Dicevo, è come una boa nella traversata dell'anno a nuoto. Ecco, il Natale è una boa alla quale aggrapparsi.
Sono indecisa tra due domande. Una, ma alla fine il Natale vi piace? Oppure l'altra, poi scegliete voi, e non vuole essere una domanda retorica. Il Natale piace più da grandi o da piccoli? Scegliete voi a quale rispondere.
Io rispondo alla seconda.
Ok.
Vai, mi ha fregato la scelta. Vai.
Hai visto.
Anche tu puoi rispondere alla seconda, non è che la consuma.
Ma probabilmente poi finirei per dire le stesse cose, ma sentiamo.
Vai, proviamo. No, io devo dire, ho un po' l'impressione, anche questi tempi riflettendo sul Natale, ho l'impressione che forse la nostra società, ma in generale il nostro modo di vivere, ci spinga a cancellare la parte infantile di noi, che è una parte che naturalmente è preponderante quando si è bambini, e ci mancherebbe altro, ma che in realtà non si spegne con l'età adulta. Siamo abituati a spegnerla perché la società o le convenzioni ci impongono di farlo, e quindi ci vergogniamo ogni tanto quando, non so, ci viene un'emozione particolare guardando davvero anche solo delle lucine natalizie. E in realtà penso che quella parte lì sia ben viva, e quindi rispondo alla domanda senza rispondere, nel senso che il Natale rimane comunque quello dell'infanzia anche da adulti.
Sì, è una tipica risposta da poeta, si risponde senza rispondere, anzi peggio, si rivolge una domanda a chi domanda.
Adesso sentiamo invece il giallista, prego, dottor Fazzioli.
No, direi che appunto, allora io parlo di poesia, c'è proprio una poesia di questo libricino che immagina un bambino, un ragazzino che sfoglia un libro. Noi abbiamo immaginato un libro fantastico, un libro pieno di gnomi, di animali, no? E si dice che quando inizia a voltare le pagine, oltre il brusio dei pranzo e dei parenti, dal suo angolo discosto, l'orizzonte perde i contorni. Ecco, questo punto di lancio per l'immaginazione, questo momento tranquillo, questo piccolo tepore nel quale puoi immaginare grandi cose, anche questo è il Natale. È in fondo inevitabilmente, dicevo, una boa, un punto di approdo dell'anno. E sicuramente si apprezza il Natale da adulti nella misura in cui si riesce a far risalire questo bambino che, perso in una grande poltrona, apre il libro ed è in un mondo meraviglioso.
La poltrona è quella che c'è sulla copertina?
Sì, esatto.
È proprio quella poltrona lì. Allora, abbiamo detto, no, non l'abbiamo detto, tu mi hai detto quando mi hai raccontato del libricino, edizione limitata a 500 copie, giusto?
Sì.
Quante sono in vendita?
330, quindi sì, è proprio una chicca natalizia, ecco, bisogna procurarselo subito.
Ecco, allora sai cosa faccio io? La mia la voglio regalare, e la voglio regalare con le vostre firme. Dunque, senti questa cosa, allo 076-321-1113, che è il nostro numero WhatsApp, se avete avuto piacere di questa chiacchierata qui in Spoiler, vi regalo il mio Manca poco a Natale, poi faccio le fotocopie e mi tengo le poesie per me.
Sì.
Va bene.
Posso darti anche un'altra copia?
Ah, che gentile.
Speriamo
che qualcuno scriva, più che altro, ecco, perché regalo di Natale che nessuno vuole diventa una cosa triste.
Dirò a mia mamma di scrivere, malgrado tutto.
Io troverò qualcuno che vuole il vostro Manca poco a Natale. Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli, grazie per essere stati a Spoiler.
Grazie.
Grazie a te, un saluto.
E adesso l'ascoltiamo per davvero. L'ho detto prima, Mike Oldfield con Maggie Riley, Moonlight Shadow.
Carried away by a moonlight shadow.
E intanto abbiamo trovato il detentore novello di Manca Poco a Natale, libretto di Iari Bernasconi, Andrea Fazzoli, non so mai bene come chiamarlo, mi vergogno un po'. C'è Andrea che mi sta guardando, ma va bene così, non ti accendo più il microfono. Dunque Manuel arriverà a te e arriverà firmato ovviamente dai due autori, Iari e Andrea. Abbiamo ancora una canzone e poi ci salutiamo, è quella di Lucio Dalla, che giustamente come ultima canzone è Ciao.
Cielo era blu cobalto liscio, liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo facevano più bello il mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, 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 ciao. Di Riccione, milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato e l'ombrellone, la bronza di un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci abbindolare, con la nostra indifferenza, per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, è il gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfuggerà le dita, come la sabbia arriva al mare.
Dalla con Ciao, questa era l'ultima canzone della puntata di oggi di Spoiler. Io sono Sandy Altermat, oggi sono stata con Giuditta Wiesendanger, con Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli. Buon pomeriggio!